Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Buongiorno a tutti cari ascoltatori, sono Elia Ciocca e vi porto a fare un viaggio bellissimo. È un viaggio un po' strano perché sarà anche un po' suddiviso in spezzoni, però oggi intanto cominciamo con il primo di questi spezzoni. Con noi c'è Marco che è appena tornato dal Giappone. Ciao Marco.
Ciao.
Lui ci racconterà la sua esperienza, non tanto ho visto questo, ho visto quello, ma proprio la vita che si svolge in questo paese così strano, lontano, affascinante. Quindi Marco, cominciamo a parlare di questo paese e dimmi come, quando, dove, perché, è facile, non è facile andarci, un po' tutto, comincia pure. Dimmi tu cosa, quali sono state per esempio le scelte, perché avete deciso di andare a passare un mese caldissimo proprio in Giappone dove si muore da caldo in agosto, vero?
Allora, il Giappone in generale è forse una delle mete più semplici da visitare per diversi motivi. La prima è che anche se è un paese molto lontano, è un paese, come avremo modo poi di approfondire dopo, estremamente organizzato e puntuale. Quindi è molto facile organizzare prima di partire tutto il viaggio.
È bello.
Questo riguarda sia le informazioni che una persona può cercare, sia tutti gli aspetti che vanno dalla connessione internet, che è molto importante perché certo. I giapponesi parlano molto poco le altre lingue e quindi per cercare di trovare i posti o per trovare le indicazioni, avere la connessione internet è importante. Quindi poi anche questo, insomma, ci sono ormai tantissime guide, si trova tutto online e una volta arrivati è tutto relativamente semplice.
Okay.
È un paese dove, anche questo poi avremo modo di approfondire dopo, credo, è estremamente semplice girare, perché i trasporti sono molto organizzati, sono molto puntuali, se c'è un tipo di abbonamento particolare che fanno tutti i viaggiatori che stanno per qualche settimana, che è quello con i treni veloci, si possono fare le prenotazioni dei posti sempre via internet, quindi uno è sicuro che praticamente avrà il suo posto riservato e gli orari di nuovo sono estremamente precisi.
Che il treno ci sarà, che il treno ci sarà. Arriverà puntuale, eccetera,
sì.
Perché noi non siamo molto abituati a questo sistema, per la verità. Siamo un po' così, prendiamo quello che ci passa il convento. Lì invece è tutto precisamente come previsto.
Sì, questa è una cosa che riguarda quasi tutte le cose del Giappone che incontrano i turisti.
Che bello.
Cioè l'organizzazione e il fatto di essere un sistema efficiente è uno dei tratti che definiscono proprio la società giapponese.
Ah, bene, quindi uno già da casa può cominciare a programmare, decidere cosa vuol vedere, che treno prendere, come spostarsi, le prenotazioni degli alberghi, delle cose sono abbastanza semplici.
Sì, è tutto semplicissimo. A questo c'è un altro fattore che però è ancora più interessante, cioè questo è il lato, come dire, pratico, cioè è facile anche da soli organizzare un lungo viaggio molto complesso, ma questo è aiutato da un'altra cosa, e cioè che il Giappone esercita una fascinazione enorme in questo momento sulle persone occidentali, italiane, non solo, quindi si trovano oramai una marea di risorse, di persone che a volte addirittura lo hanno trasformato in un lavoro, quello di portare altre persone in Giappone e di fare delle guide introduttive, di fare dei tour appositi. Quindi è molto semplice farlo da soli, ma è anche molto semplice perché di fatto ci sono una marea di risorse, di informazioni che ti dicono esattamente se tu hai questi giorni, cosa devi fare, cosa devi pensare.
È interessante questo, cavoli, è come. Quindi un paese che in questo momento va molto, infatti quest'anno ho sentito un sacco di gente che è andata a fare le ferie in Giappone, immagino che là si sentisse parlare italiano.
Ecco, questa è forse una delle cose, delle sorprese maggiori, cioè gli italiani nel mese di agosto, che è uno dei mesi sconsigliati perché effettivamente la temperatura è molto molto elevata, 38-40 gradi a Tokyo, è molto umido. Tokyo, credo di non sbagliarmi, ma più o meno è alla stessa altezza di Napoli, quindi tutta la parte sud del Giappone, che sono quasi due terzi più o meno, ma vuol dire che è come se fosse il nostro sud Italia, quindi fa veramente
caldo.
Molto caldo. E, però noi abbiamo le ferie di agosto in Italia, quindi
sempre.
Gli italiani erano tantissimi. Ma questo io credo sia proprio un fattore antropologico culturale molto interessante. Cioè il Giappone, a differenza di tanti altri paesi, veramente esercita una presa sull'immaginario delle persone che oramai è molto più grande di quella che era nel passato.
Ma anche perché tutti i paesi stanno diventando molto omologati, si trova gli stessi souvenir in Corea come a Los Angeles, e quindi francamente forse il Giappone si distingue anche per questo, perché è un po' meno degli standard di tutte queste...
Sì, no, sicuramente questo è vero. Infatti, oltre alla facilità e alla fascinazione, che però è legato appunto a questo secondo fattore, direi che la terza chiave del perché è così popolare la vacanza in Giappone oggi, sta diventando sempre più popolare, è il fatto che è una cultura aliena e molto diversa
molto
dalla nostra.
Diversa,
quindi
sì.
È relativamente facile andare, ci sono tante risorse, ma lo shock culturale è grande, cioè
immagino.
Nel senso che le cose che una persona vede, mangia, sente, guarda, visita, sono diversissime da quelle che puoi trovare
qui in
Europa.
Da capire, insomma, ecco, perché se uno non è preparato magari non le apprezza neanche.
Esatto.
Senti, ma parliamo di soldi, perché mi pare un argomento importante. Costa caro, carissimo il viaggio, si sa, perché è dall'altra parte del mondo, e purtroppo è così. Ma poi lì?
Ma allora, anche sul volo naturalmente dipende in che periodo si vuole andare,
certo,
come tutte le destinazioni. A volte, e parlo relativamente in tempi recenti, c'è chi ha preso un volo per esempio diretto da Roma, Roma-Tokyo, e ha speso andata e ritorno sui 700 euro, che è veramente
che
poco,
è caro,
però
.
Magari un po' fuori stagione. Per insomma i picchi stagionali, soprattutto come dicevamo prima, è pieno di italiani, quindi partono tutti o da Milano o da Roma, quei voli sono particolarmente gettonati, si può arrivare a spendere anche il doppio.
Certo.
Una volta però arrivati lì, il Giappone è sorprendentemente economico per chi lo vuole visitare, ma questo descrive anche molto bene come è fatta la vita in Giappone, non solo per i turisti ma anche per i giapponesi. Cioè il Giappone offre una serie di alternative di relativa alta qualità per vivere e mangiare, per esempio, ma a dei prezzi estremamente contenuti. Si può naturalmente spendere quello che si vuole, ci sono ristoranti di ogni tipo. Tokyo è una città di 32 milioni di abitanti, per cui c'è di tutto, letteralmente di tutto.
Ci credo, 32 no? milioni.
Sì, di solito le catene o di ristoranti o di grandi marchi di lusso che hanno due o tre negozi al mondo, uno di questi due o tre negozi
ce l'hanno a Tokyo.
Quindi si trova veramente di tutto. Però si spende appunto relativamente poco, e questo è dato anche dalla congiuntura economica che rende lo yen in questi ultimi anni, ma mesi in particolare, debole, particolarmente debole. Quindi per i giapponesi è più difficile andare a visitare i paesi al di fuori del Giappone, ma per chi viene da fuori è relativamente più economico invece andare a visitare il Giappone. Mentre lì, tra l'altro, c'è stata anche, oltre, vabbè, come al solito, tifoni, terremoti, che poi uno deve schivare come sempre, però c'è stato anche il crollo della borsa di Tokyo.
Ho sentito.
Quindi, ma no, cioè, capita ciclicamente, non è colpa mia, era la prima volta che c'è.
Certamente. Comunque, quindi vivere praticamente durante la giornata, perché diamo per scontato che avevamo già acquistato i biglietti di tutto, prendere la bottiglietta dell'acqua o mangiare qualcosa, eccetera, è una cosa accessibile.
Facciamo un pacchetto del turista giornaliero, così per dare un'idea dei prezzi poi a chi ci ascolta. Beh, noi siamo andati io e Francesca, che era mia compagna, e quindi in due, e a volte abbiamo speso di più, a volte di meno, poi magari parleremo, ci sono tanti tipi di sistemazioni diverse, dipende naturalmente anche dalla città, dal posto. Però per esempio a Kyoto, che è una delle città imperdibili del Giappone da visitare insieme a Tokyo, abbiamo speso relativamente poco, credo un'ottantina di euro in due per una camera tutto sommato spaziosa, molto bella, una bella struttura quasi centrale. L'acqua la si trova nelle macchinette per strada, è una cosa per cui i giapponesi vanno pazzi questa cosa, cioè ogni 30 metri c'è un distributore di lattine e anche di acqua naturalmente, che però costano molto poco, 100 yen, l'equivalente di circa 80-82 centesimi, quindi voi capite che con 40 gradi avere l'acqua sempre fredda, perché naturalmente loro, essendo precisissimi, è sempre piena, sono sempre funzionanti,
sì,
ridanno
non
sempre
è mai
il resto,
rotta
quindi funziona sempre, molto affidabile. la bottiglietta costa 72 centesimi, i trasporti con la metropolitana anche lì relativamente, comunque si parla di pochi euro a tratta, sì, quindi è abbastanza economico muoversi, e bisogna muoversi col trasporto pubblico perché le distanze sono grandi. E poi per mangiare anche lì ci sono tantissime alternative, però per esempio il ramen, che è un piatto tradizionale, che è una pasta in brodo con diversi condimenti, questo brodo a volte di salsa di soia, a volte di miso, che è un fermentato sempre della soia, che è molto saporito, molto gustoso, molto riempitivo e saziante, perché basta una sola ciotola di ramen per fare la cena o il pranzo. Quando costa tanto, costa 1000 yen, quindi 8 euro, quando costa poco, costa anche molto meno. Anche qui, per esempio, il piatto più conosciuto, naturalmente tutti pensano al sushi, che c'è, naturalmente ci sono tantissimi dei ristoranti di sushi, non è vero che lo mangiano solo in situazioni particolari, lo mangiano spesso e volentieri, però ci sono tantissimi diversi tipi di ristoranti di sushi, poi magari ne possiamo parlare in maniera più approfondita. Ma anche lì, se uno vuole spendere poco, si può organizzare.
Sì, sì. Quindi, insomma, al di là di tutto, si può organizzare un viaggio un po' del desiderio, un viaggio che sembra impossibile, e invece costa come andare in un villaggio attrezzato in Italia, insomma.
Sì, ecco. A volte è un po' paradossale, ma diciamo la distanza non è molto grande, e le cose si possono fare e vedere sono
perché io ho visto i prezzi di una settimana in Sardegna in un villaggio buono, bello. Francamente
ci si può fare, ecco, come dire, quei soldi possono camminare, ecco, molto più a lungo altrove.
Bene, questo è molto interessante, perché si sa, le cose non sono sempre come appaiono, a volte uno si fa anche delle idee un po' così. Però io mi domandavo, ma come si fa a capire una cultura così diversa, a penetrarla? Perché tutti abbiamo, vabbè, leggiamo, non so, vai a vedere gli Inca, vai a vedere gli Aztechi, vai a vedere la Cina, leggi, impari la storia, ma mi sembra che qui bisogna anche penetrare la mentalità, perché mi sembra che anche il contatto con le persone sia diverso, o sbaglio?
No, assolutamente, questo vale in particolare per culture come quella giapponese. La cultura giapponese è una cultura nella quale l'apparenza conta tantissimo sotto più livelli. Per esempio, il fatto di rivolgersi in maniera diversa a seconda delle diverse situazioni sociali con le persone con le quali si interagisce è un segno di rispetto in Giappone profondo. Ci sono termini che sono uguali ma che cambiano come si pronunciano e la parola stessa a secondo della persona alla quale tu ti stai rivolgendo, e se è più in alto, più in basso di te nella gerarchia del rispetto sociale.
Quindi esiste una gerarchia sociale?
In Giappone è una società profondamente gerarchica, nella quale, ma come tante società asiatiche, c'è una gerarchia molto chiara a livello sociale. Quindi c'è chi merita più rispetto, chi è sotto e deve rispetto ad altre persone. Questo si ripercuote in tutti gli ambiti, dalla scuola al lavoro, e può essere feroce come tipo di struttura, perché naturalmente ci si aspetta delle cose dalle altre persone.
Beh, chiaro.
Quindi, per esempio, essere una qualità che nelle nostre società noi vediamo come sempre positiva, che è essere autentici, essere sempre se stessi, lì non è che sia un qualche cosa di sempre positivo, perché se tu sei la stessa persona in tutte le situazioni, vuol dire che non hai capito come devi cambiare a seconda
di chi ti rivolgi.
E quindi questo già di per sé è disallineato con la nostra mentalità. Quindi penetrare una cultura che vede sulla costruzione di apparenze una gran parte del suo modo di essere è effettivamente molto difficile. Quando si va come turisti, loro sono gentilissimi e cortesissimi, e questa è una cosa che si vede subito, e si incontreranno tantissime in un viaggio Giappone, tantissime occasioni nelle quali le persone sono incredibilmente cortesi nei tuoi confronti. Però detto questo, questa è in tanti casi un'apparenza calcolata.
Esatto.
Poi questo non vuol dire che siano necessariamente così benevoli,
che tu gli sia così simpatico, insomma.
E sanno che tu sei un turista.
Sì.
Tant'è vero che il Giappone è comunque una società molto molto chiusa, lo è sempre stato storicamente, il Giappone si è chiusa per secoli rispetto al resto del mondo,
certo,
come aveva fatto anche la Cina, e ancora adesso questa mentalità c'è. Un conto è essere giapponesi e sembrare giapponesi, cioè avere proprio i tratti fenotipici, cioè sì, l'aspetto di una persona giapponese, e un conto essere uno straniero che vive in Giappone, o anche un giapponese ma che ha un'apparenza diversa, perché magari uno dei due genitori o tutti e due i genitori provenivano da un altro posto. Ecco, questo in Giappone conta molto, e spesso anche molto in negativo.
Ah, però, vedi.
Quindi come si fa a penetrare? Beh, no, o ci si sta tanto o si conoscono i giapponesi in altri modi. Io faccio arti marziali da un po' di anni, quindi ho l'opportunità di vedere tanti maestri anche famosi che vengono a Milano a insegnare al nostro dojo di Kendo e Aido, che sono due arti marziali sulla via della spada, uno con l'armatura simile alla scherma, l'altro si pratica da soli con una spada di allenamento, a volte anche la vera katana, la spada giapponese. E quindi interagendo con le persone giapponesi nell'ambito, come dire, di più giornate, su più cose, si riesce a capire molto di più di quanto si capisce anche stando lì tre settimane, però, ma sempre col ruolo di turista.
Sì, esatto. E beh, questo immagino che sia determinante. Quindi diciamo che una volta penetrato un po' la mentalità, una volta ci lasciamo prendere dalle bellezze, perché è un paese molto bello, tra l'altro.
Sì.
Bellezze sia naturali che artistiche, ma anche molto costruite, perché mi parlavi di giardini meravigliosi.
Sì,
poi avremo modo di approfondirli magari. Però come natura già di per sé è un bel paese.
Assolutamente sì, il Giappone tra l'altro
nelle
isole
vario, no?
È varissimo, nelle isole più a sud, che parliamo di Okinawa, che è significativamente più a sud, il Giappone è tutto diviso in grandi isole sostanzialmente, ma le isole di Okinawa sono di fatto tropicali, invece le isole più a nord, quelle dell'Hokkaido, sono isole che sono dove c'è la Russia, molto più, ma molto più a nord. Quindi il Giappone, essendo molto lungo, attraversa tantissimi climi differenti.
Climi diversi, e quindi anche abitudini, quindi tante
abitudini,
cose.
Abitudini, una foresta, una vegetazione molto diversa. Quindi c'è un po' per tutti i gusti, cioè dalla neve alle spiagge tropicali, dalle montagne come le Alpi o il Monte Fuji, alle pianure,
si
alla
campagna. Si vede o non si vede sto Fuji?
Io
non si vede.
Mi hanno detto che c'è, io non l'ho visto.
Cioè, dicono che ci sia, però non si riesce mai a vederlo.
Però è difficile vederlo.
Vabbè, pare che sia sempre ammantato di nebbia, però forse, chissà, qualche fortunato riuscirà. Non è detto che. Comunque, è molto, molto interessante questa cosa, perché il fatto che l'aspetto naturale sia così variegato, un po' come la nostra Italia, se vogliamo, che ha le Alpi e poi Taormina o le isole Egadi, cioè paesaggi diversissimi, bellissimi entrambi, chiaramente nella loro specificità. Quindi, essendo ancora più lungo, ancora più variato. Vabbè, senti, io credo che questo prima approccio a questo paese così strano sia già una, così ha delineato un po' quello che vogliamo imparare di questo paese. Vuol dire che approfondiremo meglio alcuni aspetti che poi tra l'altro mi interessano anche. Non ho speranza di andare a visitare il Giappone, anche perché pare che tu abbia camminato tantissimo.
Sì.
Perché per vedere, come sempre, per visitare bisogna metterci del proprio, non si può pretendere che ti sfilino davanti le bellezze del posto. Per cui per ora io ti ringrazio, spero di risentirti presto per approfondire meglio, e lascio alla regia di concludere questo nostro primo incontro, e a voi ascoltatori buon proseguimento di ascolto con Radio Orizzonti in Blu, da Elia Ciocca e da Marco. Grazie,
alla prossima.
Alla prossima.